Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 10 maggio 2007. A parlarvi sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Giovedì abbiamo per fortuna un bel po' di segnalazioni cui far riferimento per i temi a noi cari sulle nuove tecnologie, sui nuovi o cosiddetti nuovi media, internet in generale, partendo da due allegati al Sole 24 Ore e al Manifesto Nova e Ci Pensalza. Partiamo proprio da Nova, che apre con una storia di copertina, poi come al solito replicata nelle due pagine centrali, che parla di libro e del fatto che il libro, nonostante si parli da tempo della sua morte o supposta morte, è ben vivo e vegeto. Leggere nel futuro, questo è il titolo della storia di copertina a cura di Cristina Tagliabue. Design innovativo, fenomeni letterari, mode giovanili, altro che la fine del libro, l'oggetto culturale per eccellenza reagisce e si prepara alla mutazione. Cristina Tagliabue parte da un libro scritto da Irma Boom, il titolo è The Most Beautiful Book in the World, è stato premiato lo scorso marzo alla fiera del libro di Lipsia. L'Herald Tribune ha dedicato un'intera pagina al racconto della sua vita. La cosa curiosa è che questo non è un libro tradizionalmente inteso come tale, e la scrittrice non è una scrittrice, perché Irma Boom è una designer che ha applicato alla carta la sofisticazione della forma ed ha saputo coniugare l'estetica dei sensi al contenuto più classico della letteratura, le storie. Infatti i suoi libri si sentono, si toccano, si guardano, si annusano. Come lei continua Tagliabue, in tanti ormai esercita una professione del book designer. Insomma, il libro sta cambiando forma, sta diventando multimediale, tra virgolette, sta cominciando a cercare di trovare il modo per stare dentro la modernità anche digitale attraverso la ricerca di nuovi formati, e quindi la Tagliabue parla anche del fatto che attraverso questi nuovi formati si riesce anche a recuperare le nuove generazioni. Per esempio è quello che afferma Giovanni Peresson dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori: negli ultimi 5 anni è aumentata la lettura nella fascia d'età tra gli 11 e i 14 anni, forse per effetto di un'offerta editoriale particolarmente attiva in questi anni di titoli come Harry Potter e in generale un incremento del fantasy, del giallo, dei generi catchy, forse grazie al rinnovamento del layout dei canali di vendita o al rinnovo di alcune biblioteche di pubblica lettura. Insomma, vari motivi per pensare che il libro, ma ne eravamo convinti un po' tutti tranne i visionari apocalittici, non finirà. Nella pagina centrale, pagina 8 e 9, leggere nel futuro, si parla delle varie forme di rimediazione tra analogico e digitale, dalla digitalizzazione dei libri. È una gara tra le internet company a siglare accordi con le maggiori librerie e istituzioni culturali del mondo per digitalizzare i libri. Google, con Google Book, un budget iniziale di 270 milioni di dollari, emetterà in rete 16.000 libri. Yahoo punta sulla medioteca, Microsoft sulla qualità, Fabio Di Gianmarco ne parla, e ovviamente si parla anche con Paolo Conti di ebook che non si legge ma si ascolta, e della stampa on demand, l'era dei book, di cui scrive Antonio Dini, del fatto della possibilità di stamparsi, editarsi dei libri da soli e poi permettere a chi vuole leggerlo di stamparlo e ordinarlo on demand. Rimaniamo sempre su Nova, che dedica la pagina 6 ai nuovi strumenti di comunicazione in rete, con una apertura di Massimo Mantellini e due approfondimenti sulla propensione a stare sempre online, always on, di Luca Conti e Arianna Dagnino. E Massimo Mantellini parla di alcuni nuovi strumenti di interfacce personalizzate, come dice il titolo. Stiamo parlando di Twitter, Tumblr, Vox, Clutstr, con questa tutti hanno questa usanza di mettere i nomi delle proprie intraprese 2.0 con la R finale. Da Flickr in poi non c'è scampo. E appunto si parla di questi strumenti, Massimo Mantellini parla soprattutto di Twitter e Tumblr e dice che il legame che li unisce è quello degli utilizzi che simili software inducono. Twitter è una sorta di interfaccia cross-mediale per la comunicazione irrilevante, tra virgolette, brevi informazioni da inviare ai propri amici sul web o via SMS riguardanti attività normali della propria vita quotidiana. È bastato questo, continua Mantellini, perché Twitter venisse in taluni casi rapidamente bollato come uno strumento irrilevante, esattamente come gran parte delle informazioni che convoglia. Un errore di valutazione, poiché così in effetti non è, a meno di non voler sostenere che la nostra vita di relazione viva solo di contenuti seri e significativi che abbiano per tali ragioni dignità di essere diffusi. Insomma, è un vero e proprio strumento di social network attraverso cui far passare anche informazioni che possono essere sensate all'interno di un contesto particolare. E poi passa a Tumblr, che invece è una vera e propria interfaccia per un weblog estremamente semplificata e schematica. Sei bottoni in tutte invitano l'utente a produrre un post, a pubblicare una citazione o un link o riprodurre una conversazione o mettere online una foto o un video. Una semplicità che è solo apparente, una sorta di sintesi delle esperienze delle piattaforme blog prodotte in questi anni, che per qualche ragione hanno spesso seguito la strada dell'aumento della complessità e delle funzioni piuttosto che quella della loro semplificazione. In un certo senso, quindi, Tumblr è un ritorno alla semplicità, alla velocità, all'immediatezza dei primi tempi del blog. Luca Conti continua a parlare di Twitter, segnalando anche uno studio del blog belga Twitter Facts, secondo cui il 57% del campione di 700 utenti italiani ha pubblicato qualcosa negli ultimi 7 giorni, nel fatto che questo strumento è sempre più usato per varie modalità, anche tra virgolette business o giornalistiche. Per esempio lo usano France 24, Al Jazeera English, BBC, CNN per come canale alternativo per diffondere le proprie notizie, ma anche per esempio per raccontare in diretta degli eventi, come è successo alla conversazione dal basso, numerosi barcamp compresi prossimi da Torino e da Matera. Arianna Dagnino invece parla dei rischi di stare sempre connessi, segnalando un dibattito che è emerso, che segnalavamo anche noi all'epoca, che è emerso da una protesta, tra virgolette, di Katie Sierra, autrice di una serie di libri su cervello, intelligenza e metacognizione, per la casa editrice O'Reilly e fondatrice di una più vasta community di creatori di siti web, il Java Ranch. Secondo la Sierra, fenomeni di collettivizzazione estrema delle esperienze personali per via digitali possono andare a detrimento della nostra umanità e capacità analitica, oltre che lavorativa. Non dico che non sia un bene, queste sono le parole di Katie Sierra, per la gente rimanere in contatto costante con amici e parenti, soprattutto se molto lontani, ma forse bisognerebbe capire se tutto ciò non induca a percepire un falso senso di connessione con gli altri per vie virtuali, a discapito delle relazioni della vita vera. E passiamo velocemente a Chip & Salsa, che pubblica una intervista a Trevor Scholz, studioso di media, artista e docente presso la State University di New York a Buffalo, ma di formazione mitteleuropea, scrive Bernardo Parrella, che appunto parla con lui di social media. I giganti del web sociale non sono poi tanto diversi dai big media, così racconta il sommario dell'intervista. Sono critiche dal di dentro, motivate e costruttive, che trovano sempre più spazio e attenzione ben oltre la fascia degli addetti ai lavori. E per esempio in questa ricerca, che è stata curata insieme a Gert Loving, si propone tutta una serie di riflessioni sulle dinamiche della cooperazione online e anche appunto un po' di critiche. La ricerca si intitola "Quel che la generazione di MySpace dovrebbe sapere sul lavoro gratuito", L'intervista di Bernardo Barrella segnala alcuni passaggi. I social media fanno sì che sia più facile usare la gente, questo è un virgolettato. Come va intesa questa affermazione? Il punto centrale, risponde Trevor Scholz, è che i grandi giganti del web, i 10 siti che coprono il 40% dell'intero traffico della rete, in pratica sono tali grazie agli user generated content. La gente vi carica testi, foto, video e se ne sta lì con gli amici. Ciò fa parte della cultura giovanile. E si tratta di un aspetto certamente positivo. D'altra parte però esiste un'enorme centralizzazione, di fatto sono appena due o tre i luoghi online dove la gente finisce per ritrovarsi. Il 12% degli statunitensi online non frequenta altro che MySpace. In pratica, continua più in là Trevor Scholz, ciò significa essere bloccati, in un certo senso il pubblico è prigioniero. Ad esempio, Murdoch ha annunciato un nuovo servizio di MySpace, le notizie d'attualità, gli utenti non sembrano gradirla, però non possono farci niente. E anche esistono decine di siti di social networking, ma c'è un solo YouTube. Insomma, si prospetta una concentrazione del potere dei new media analoga a quella degli old media, chiede Parrella, risponde Scholz. Sì, abbiamo la ripetizione di quel che accade nella vita reale. È la tipica strategia capitalista, un pugno di corporation, tra cui News Corp, Yahoo, Google, riescono ad attirare la vasta maggioranza della socialità online. E chiudiamo con una segnalazione del mondo del gaming, in realtà non proprio gaming, perché parliamo di Second Life, che forse è un gioco solo, non è. Second Life, il paradiso perduto, cresce la delinquenza nel sito Utopia, dalla pelofilia al pizzo, il mondo artificiale scopre il crimine, un articolo di Maurizio Bono sulla Repubblica, che parla appunto di comportamenti violenti, criminosi, diciamo meglio forse anomici, all'interno del mondo virtuale così tanto di moda, forse eccessiva negli ultimi tempi. E appunto stiamo parlando di alcuni crimini, tra cui il pizzo, il racket per i negozietti virtuali, ma anche cose forse un po' più serie come uno stupro virtuale in Belgio e una inchiesta per pedofilia aperta da poche ore in Germania, che appunto raccontano di come anche forse con l'aumento dell'attenzione su Second Life e dei residenti si stiano producendo in Second Life. E per quanto riguarda le voci sul racket, Liander, uno dei fondatori delle piattaforme sim italiane, rassicura che rispetto appunto al racket una vera delinquenza organizzata in rete costerebbe troppo e non vale la pena di lavorare tanto per taglieggiare un negozietto, spesso è una questione di scherzi, ma sta di fatto che alla fine questi comportamenti possono un po' spaventare, scriveva appunto l'autorevole rivista Wired Magazine, che ha aperto un serio dibattito discutendo dei danni psicologici gravi di un abuso subito dal proprio corpo elettronico. Così conclude Maurizio Bono: per molti abitanti della seconda vita, abituati ad attraversare con giocosa disinvoltura il confine tra simulato e reale, è uno shock, perché la velocità elettronica con cui l'utopia della seconda vita sembra condannata a trasformarsi in inferno fa apparire la storia di ogni altro paradiso in terra caduto come un imbarbarimento al rallentatore. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata senza imbarbarimenti e l'appuntamento con Quinta di Copertina per lunedì prossimo, venerdì domani non andiamo in onda, vi auguro quindi buon weekend e a lunedì.